che fa fiorire la vita e schiude l'amore. Passi il tuo spirito come l'uragano che scatena una forza sconosciuta e solleva le energie addormentate. Passi il tuo spirito nel nostro sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. Passi nel nostro cuore per farlo bruciare di passione per il tuo Vangelo. Passi il tuo spirito nelle nostre menti per farvi fiorire pensieri fecondi. Passi il tuo spirito, Signore, sulle nostre mani stanche per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera. Passi il tuo spirito fin dall'aurora per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso. Passi all'avvicinarsi della notte per conservarci nella tua luce e nella tua grazia. Amen. La preghiera di Giovanni Vannucci. Stasera affrontiamo Marco, capitolo 13, i versetti che vanno. La scorsa volta abbiamo fatto i primi quattro. Stasera facciamo dal 5 al 23, ne facciamo molti stasera, anche se in realtà 14 e 23 vi lascio soltanto alcuni spunti, poi mi concentrerei proprio invece sui i primi versetti. Quindi Marco 13, 5. Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome, dicendo, sono io, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumore di guerre, non allarmatevi. Deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi, vi consegneranno i sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando vedrete l'abominio della devastazione presente là dove non è lecito, chi legge comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti. Chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa. E chi vi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e quelle che allattano. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stata dall'inizio della creazione, fatta da Dio fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe, ma grazie agli eletti che Egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora, se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui, ecco è là, voi non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Voi però fate attenzione, io vi ho predetto tutto. Un testo impegnativo, Però stasera ascolteremo qualcosa di molto bello, non che le altre sere non capitasse, ma questa sera veramente illuminante. Bisogna fare un salto indietro, andare al versetto 3, perché la scorsa volta abbiamo già visto che siamo soliti fare un po' come i discepoli. I discepoli, vi ricordate la scorsa volta, chiedono a Gesù: ma quando accadranno queste cose? Cioè, quando ci sarà la fine, questa curiosità di sapere quando avverrà la propria morte. Parlavo prima con Roberto a tavola, non so se qualcuno ha visto quel film tragicomico del Dio esiste, viva Bruxelles, è ancora nel cinema adesso, ha degli spunti interessanti, questa... Tutti ricevono un messaggio con su scritta la propria data di morte, cioè, o meglio, quanto tempo gli rimane da vivere. Ecco, quindi tutti sanno quanto gli rimane. È un po' la tentazione di sempre, in fondo. La domanda che circola solitamente è questa, no? Ma se tu sapessi quanto tempo ti rimane, ecco, come spenderesti quei giorni, cosa faresti? Ecco, Gesù non si preoccupa di questo, Gesù non si preoccupa del futuro. Gesù si preoccupa del presente. Il Vangelo non ti dice come prepararti al futuro, ma come vivere il momento presente. E poi c'è questo, al versetto 5, al versetto 6, legato ovviamente a tutto un unico discorso, Gesù dice: di fronte agli sconvolgimenti, di fronte al male, perché il male c'è, badate che nessuno vi inganni. Cosa sta dicendo Gesù? Un'altra tentazione. La prima, abbiamo detto, è quello di sapere quando verrà la fine. Ma il problema nostro non è il futuro, è il presente. Seconda tentazione, di trovare sempre qualcuno che ti dice, nei momenti di crisi, di difficoltà, di male, affidati a me, io ti salverò. Pensate soltanto quando compare un male fisico, una malattia, quanti spacciatori di speranza, e la gente li segue. Questa è cronaca, cioè basta. Ma segui me, affidati a me, vedrai che è uno che è disperato, segue. E Gesù dice che nessuno vi inganni, non esistono i salvatori, non esistono. Il problema non è come salvarsi dal male. E questo è il nucleo del brano di questa sera. Guardate che qui siamo proprio al centro del problema. Tutta la pericope di questa sera verte su questo. Non è come il Vangelo, Dio, Gesù, non ti dirà mai come salvarti dal male. Non è questa la questione. Il male c'è. Il male esiste. Dentro e fuori di te. Ne facciamo esperienza continuamente tutti. Il Vangelo ti insegna, e Gesù ti insegna, come vivere il male. In che modo affrontarlo. Quindi il Vangelo non ci promette che ci salveremo dal male, ma che possiamo affrontare il male in una modalità diversa. Mettiamoci in testa una cosa: i limiti, le problematicità, il male c'è, e diffida sempre di chi ti dice che può togliertelo. No. Perché se uno ti dice che ti prometti di toglierti dal male, stai certo che ti sta fregando, perché ti rende schiavo. Quindi non è questione di togliere il male, ma di viverlo in maniera diversa. Gesù non ha mica evitato il male, Gesù l'ha affrontato il male. Su quella croce Gesù non si è tolto dal male. Anzi, il Vangelo di questa sera, sto facendo un cappello introduttivo, poi entreremo nei particolari, ma Gesù ci sta dicendo che una cosa umanamente incredibile, ma importante, che addirittura il male dentro e fuori di noi non solo non è da evitare, ma può diventare materiale di compimento, per il nostro compimento, per il nostro bene, per la nostra salvezza, a patto che lo attraversi. Tolgo sto brusio che...
Stava un po' male con questo.
Ecco, prova, sì, adesso ho abbassato il troppo. Prova, sì, prova. Ecco, Raffaele, fai qualcosa per il bene comune. Prova, sì. Bene, ci siamo, sì. Ecco, Gesù, grazie. Gesù veramente ci sta dicendo qualcosa di grandioso. Altro che eliminarlo, per carità, lo diremo anche dopo, ma se c'è un male, una malattia, si farà di tutto per evitarlo, ovviamente, no? Qui stiamo parlando di un male metafisico. Possiamo dire in qualche modo che Dio non ci ha salvati dal male, ma ci ha salvati nel male. C'è una differenza, eh? O se vogliamo, Dio ci salva non dal male, ma nel male. E la problematicità del male c'è. Quindi il problema non è non avere limiti, non avere ferite esistenziali, non avere le malattie, non avere la morte. Su questo il Vangelo non entra. Il problema è come vivere i nostri limiti, le nostre ferite, il nostro male, le nostre malattie. E la modalità. Vedete, provate a guardare, nessuno vi inganni, il versetto 5, poi il 6 dice, molti verranno nel mio nome dicendo sono io, vedete che tra virgolette, qui sono io, perché? Perché in greco c'è ego eimi è il nome di Dio, io sono, molti verranno e si spacceranno come Dio, promettendovi di togliervi dal male, di preservarvi dal male. Non credeteci. Non lasciatevi ingannare. Quindi possiamo dire che la salvezza dal male non è evitare il male, non viverlo. Dalla storia non si può sfuggire. Abbiamo detto che come lo viviamo. Questo punto è fondamentale. E quali sono i modi? Sono due i modi di porci di fronte al male, solo due. O viverlo come angoscia, questo può essere la malattia, può essere il proprio limite, può essere qualsiasi cosa di maligno che ci possa capitare. Quindi viverlo con angoscia, rischiando di investire gli altri con l'angoscia, quindi di ingigantire il male, anche buttandolo sugli altri. Oppure viverlo come luogo di incontro, come luogo di misericordia, come luogo di perdono, come luogo di bisogno dell'altro. Cioè anche il male, a seconda di come lo vivi, può rivelarsi una benedizione. Il limite può diventare luogo di salvezza. Infatti versetti 7 e 8, qui Gesù elenca una serie di eventi, siamo in un contesto apocalittico, si citano i grandi mali, guerre, rumori di guerre, si solleveranno nazioni contro nazioni, regni contro regni, terremoti, carestie. Ma cos'è questo? Questo è telegiornale. Tutte le sere sentiamo queste cose. Ma cosa vuole dirci Gesù? Sentite cosa dice? Deve, dice, siamo alla fine del versetto 7, non allarmatevi. Come si fa a non allarmarsi? Gesù dice, no, sono, come se stessi dicendo, queste cose sono normalissime. Da che mondo è mondo, vedete, viene sempre in mente Terzani, no? Che a un certo punto dice, ma io non leggo più i giornali, tanto le cose che stanno succedendo sono già successe 30 anni fa. Il mondo è sempre lo stesso, sembra di leggere la stampa, no? Di oggi, di ieri, ma qui siamo 2000 anni fa. E Gesù dice, non è questo, il problema non è questo, succederanno sempre. Anzi, dice una cosa tremenda, dice, purtroppo è tradotto male, non c'è scritto deve avvenire, il termine è bisogna che avvenga. Bisogna che avvenga. Perché dico che è un termine importante? Perché questo termine, bisogna che avvenga, tornerà sotto la croce. Gesù, quando sente che la sua morte è vicina, più volte nel Vangelo c'è questo ritornello, queste cose devono accadere, bisogna che accada, perché bisogna? Ma certo, perché il male, per poter essere guarito, deve emergere, il pus, se non emerge, la tua ferita non guarirà. Guarda che Gesù ci sta portando ad altezze vertiginose. Deve succedere tutto questo, bisogna che succeda. Certo, non accadesse sarebbe meglio, ma la storia partorirà sempre questo male. Ma Gesù dice: ma non è ancora la fine, perché il fine della storia è un altro. E cosa dice? Questo è l'inizio dei dolori. Almeno l'ultima traduzione della CE del 2008 dice: questo è l'inizio dei dolori. Cosa vuol dire? Tradotto male, anche questo. Sarebbe da tradurre così: queste cose saranno segno del principio delle doglie. Cosa sta dicendo Gesù? Sta iniziando un parto. Queste cose saranno segno che sta iniziando un parto. Tutto questo male che si verifica, se tu lo vivi in un certo modo, nascerà un mondo nuovo, nascerà un uomo nuovo. Capite? Non so se ci stiamo introducendo in questa realtà che sembra assurda, ma qui siamo veramente ad altezze vertiginose. Il Vangelo non è un'assicurazione sulla vita. Non è un'assicurazione sulla malattia, sui disastri, sulle ferite esistenziali. Quelle succedono, siamo uomini, può succedere di tutto. Il Vangelo non promette falsi paradisi, no. Finché sei su questa terra, preparati a questo. Ma se tu lo vivi, lo attraversi con uno spirito diverso, in un modo diverso, nascerà un uomo e un mondo nuovo. Sono le doglie del parto. È vero, una donna nel travaglio soffre molto, c'è tanto dolore, ma nasce qualcosa di grande. Quindi il male che ci succede, che ci capita, può essere, lo dicevo prima, foriero di salvezza. È la modalità che conta, la modalità. E questo è il segreto evangelico. Quindi Gesù ci sta dicendo che il fine della storia non è questo male che sembra che vinca, non è questo il fine. Anzi, questo male è bene che esca, perché ti dà la possibilità di viverlo in un certo modo. Dipende da te come lo vivi, dipende solo da te. Per questo che dice versetto 9, importantissimo: badate a voi stessi, non a quello che succede. Badate a voi stessi. Noi siamo più preoccupati di quello che le cose che succedono, di come le viviamo. Non parliamo di grande, ecco, dicevo ieri sera ho fatto un incontro all'Unitre qui di Druento, no? C'è qualcuno che c'era anche ieri sera. Le domande erano sempre sull'ISIS, noi parliamo sempre a... Proviamo a pensare il male, le catastrofi, i terremoti che vengono nella nostra famiglia, nei nostri piccoli ambienti, nei nostri ambienti di lavoro. Cioè, il nostro mondo è molto piccolo, no? Tutto sommato, ci muoviamo su quattro piastrelle. Tutte queste cose valgono lì. Allora questo pus, questo dolore, queste ferite, queste tensioni, queste maledizioni che possiamo vivere, a secondo di come le viviamo, possono o farci morire, quindi veramente sancire la fine, essere la parola fine, oppure possono essere principio di un'umanità nuova, di una coppia nuova, di una comunità nuova e di una mia vita nuova. proprio partendo dal male, partendo dal male. Questo materiale negativo, diciamo, dipende come lo tratti. È come se uno avesse, passatemi il paragone, come se uno avesse in tasca un concentrato di un'energia nucleare. Ma l'energia nucleare è buona o cattiva? E dipende. Dipende come la tratti. Può diventare foriera di vita, energia, vita, ma può diventare disastrosa. E noi ce la portiamo dentro questa energia, dipende da noi. Quindi stiamo attenti a non... Io penso che questo brano sia di un'attualità. Provate a pensare con la... L'Unitre ieri sera è stato uno spaccato splendido in questa... No? Noi viviamo in un contesto molto pessimista. E guarda come va il mondo, e guarda quanta gente, la gente è cattiva, c'è solo più disonestà, c'è solo più... avanti, 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 anche nei ambienti religiosi, sapete. E Gesù dice, e beh, dove sta la novità? Potesse parlarci, ci direbbe, ai miei tempi era peggio ancora. È come se ci stesse dicendo, Gesù, tu hai in mano una possibilità grandiosa. A seconda di come vivi tutto questo, può nascere un qualcosa di bello per te. Il parto di un uomo nuovo. Possiamo anche dire questo, può essere il male che ci viene incontro, che ci troviamo dentro nei nostri piccoli ambienti, può diventare l'occasione di nascere finalmente come discepoli. È lì che nasce il discepolo, è lì che nasce il cristiano. Perché? Perché nasce l'uomo che vive tutto questo nell'amore, nel perdono, nella misericordia, e gli dà possibilità di testimoniare di essere figlio di un padre, che agisce così. Ma Gesù sulla croce non ha vissuto questo. Il Gesù crocifisso, il male che gli si è scatenato contro, come l'ha vissuto? Vi ricordate le tentazioni di Gesù nel deserto? È avvenuto proprio quello che dice il Vangelo questa sera. Il diavoletto che va da Gesù nel deserto gli sta dicendo semplicemente: ma io affidati a me, io ti salvo. Affidati a me, io ti salvo. Se ti prostrerai, io ti salvo. E Gesù dice: no, grazie. Io il male lo affronto. La cattiveria della gente lo affronto. Su quella croce salirò, e a seconda di come lo vivo, è vero, potrà uccidermi, ma io lo vivo nell'amore, con la misericordia, non ridonando il male, ma sopportandolo, bloccandolo, e avrò la vittoria. Infatti, è risorto. Vedete, il male Gesù l'ha attraversato, ma cos'è che l'ha salvato? Il modo con cui l'ha attraversato, la modalità. L'ha attraversato da figlio che perdona, che è misericordioso, che non risponde, che non risponde con il male, con la stessa moneta, e avanti così. Quindi capite che tutto può diventare motivo di salvezza per noi. Una tensione, un male, un tradimento, una ferita, un insulto, Tutto quello che ci viene addosso può diventare per noi occasione di salvezza, a seconda di come lo viviamo. Non c'è nulla da buttare via nella nostra vita, nulla. C'è quell'immagine, no, che io ho usato anche in un libretto, l'immagine della perla. La perla è questo. Che cos'è la perla? È una ferita dell'ostrica. Se l'ostrica non fosse stata ferita e l'ostrica non avesse deciso di avvolgere quella ferita con l'abbraccio della madre perla, non si sarebbero formate le perle. La perla è soltanto una ferita cicatrizzata, una ferita avvolta nell'amore. La stessa cosa a noi. Le ferite che ci vengono inferte possono distruggerci o possono salvarci. Dipende da noi. Quindi al versetto 9 Gesù dice: questo male che ti si scatena contro o che ti trovi dentro, perché il male è innanzitutto dentro di noi, non viene da fuori, diventa possibilità di testimonianza. C'è un passo molto importante, parallelo a questo, che ribadisce questo concetto, Luca 21,12, che merita di essere preso. Vedete, è proprio il parallelo, però mi piace prenderlo da Luca. Dice: badate, versetto 8, Luca 21,8, badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, il tempo è vicino. Non andate dietro loro. Perché, adesso apro una parentesi, perché non bisogna andare dietro loro? Anche ci salvassero. Ma ci salvassero dal male, ci impedirebbero di salvarci, capite? Perché quella è un'occasione per diventare discepoli, per diventare pienamente uomini, amanti, capaci di perdono, di costruirci come uomini. È grandioso. E poi dice, versetto 13, se quando succederà tutto questo, se risponderete in un certo modo, cioè in maniera evangelica, da figli, avrete allora occasione di dare testimonianza. Cioè testimonierete che siete figli di un padre che si comporta così. Vedete dove viene fuori il discepolo? Il discepolo non viene fuori in cappella, in chiesa o a messa la domenica, lì non c'è il discepolo. Il discepolo viene fuori, tu diventi discepolo, ti stai formando come discepolo nella misura in cui vivi il male in un determinato modo. È lì che diventi discepolo, che dai testimonianza. Allora, essere discepoli vuol dire, essere cristiani vuol dire, che di fronte al male non siamo chiamati a reagire, perché di fronte al male non si reagisce, bisogna rispondere, che è diverso, perché se tu reagisci al male fai una rivoluzione. Cioè, se uno ti fa un torto, ti provoca una ferita, ti odia, tu cosa fai? Gli rispondi allo stesso modo. E cosa succede? Moltiplichi il male. Perché il male corrisposto è un male moltiplicato. Quindi non reagire, ma Gesù lo dice, no? Io vi dico di non rispondere al maligno, di non reagire al maligno. Lo dice Gesù, Matteo. Ma dice imparare a rispondere al male con il bene. Non reagire, ma rispondere. Cioè, immettendo nella situazione maligna una modalità nuova. E questo che ti salva? Ti salva immettendo nella situazione negativa, maligna, odiosa, una modalità di vita diversa. In questo modo ti distingui da chi ti ha fatto del male. E se tu immetti un modo diverso in quella situazione cambierà. È l'esempio che Gesù fa del po' di lievito che una massaia mette nella farina. Fa fermentare tutta la pasta. Basta un pizzico di lievito. Basta un pizzico di luce per illuminare una stanza tenebrosa. Basta pochissimo, perché il bene è sempre più forte del male. Ecco cosa vuol dire rispondere e non reagire. Rispondere non è fare rivoluzioni, ma è semplicemente inoculare nel veleno l'antidoto del bene e tutto si trasforma. Ne basta pochissimo, però bisogna farlo. Ma noi naturalmente siamo portati invece a rispondere al male con il male, all'odio con l'odio, alla ferita ferendo, come voleva fare Pietro, ha tirato fuori la spada. E Gesù dice, ma cosa fai? Cosa fai? E il versetto 10 la dice lunga, perché dice, facendo così il Vangelo sarà proclamato a tutte le nazioni. Se tu vivi così, diventi testimone di chi? Che sei figlio, testimoni, manifesti che tu sei figlio di un Dio che vive così. E in facendo così, testimoni, non con la parola, predicando, ma con la vita, il Vangelo. Perché il Vangelo è questo. Il Vangelo è il racconto che puoi salvarti nel male, non dal male, ma nel male vivendo in maniera evangelica. Cioè da Cristo, da Dio. Allora se tu vivi così, nei tuoi piccoli contesti familiari, amicali, comunitari, lavorativi, tu stai testimoniando il Vangelo, anche se non apri bocca. Perché è uno stile di vita, è uno stile di vita diverso. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte. Vi sarà dato piuttosto una modalità di vita diversa. E uno dice, ma come faccio a vivere così? Sempre l'1-3 ieri sera, no? Qualcuno diceva, ma è difficile. È certo che è difficile, anzi è impossibile. Umanamente vivere così è impossibile. Ma non siamo soli. Se dipendesse da me, ahimè, ma vive in me un principio diverso, è lo spirito. Ma ci crediamo o no che ci portiamo dentro? Scusate. Che ci portiamo dentro un principio diverso. È dentro. E al momento opportuno, se ci crediamo, questo principio diverso, se lo lasciamo agire, opererà per noi. I martiri ci segnano questo. I martiri sono povere persone che nel momento dell'odio più grande hanno dato testimonianze di vita impressionante. Perché? Perché c'era qualcun altro che operava in loro. Gesù dice: non preoccupatevi, non siete soli. Ma come facciamo a fidarci? Ma perché Gesù ci è passato. Gesù ci è passato prima di noi. Su quella croce, chi è che ha vinto? Gesù? No. Era un uomo. Ma il principio divino che si portava dentro, è quello che ha vinto. È quello che ha vinto. L'amore è più forte anche dell'odio e della morte. È questione di crederci. È questione di crederci. E Gesù nei versetti 12-13 porta le estreme conseguenze tutto questo. Perché? Perché va a toccare, vedete, qui Gesù non poteva ancora parlare dell'Isis, ma poteva parlare dei Romani. E invece dice, corregge il tiro, prima parla di terremoti, carestie, violenze, cose, poi restringe molto il cerchio e dice: il fratello farà morire il fratello, entra nei rapporti familiari. Non spaventatevi, non spaventatevi, che il fratello farà morire il fratello, il padre fa morire il figlio, i figli si alzeranno a accusare i genitori, li uccideranno, anche queste cronache. E Gesù dice: non ci sarà nulla di strano, non scandalizzate. Il primo omicidio della storia è un fratricidio. Cosa c'è da stupirsi? Caino ha ucciso Abele. Non è questo. E anche qui è come se Gesù dicesse: è bene che avvenga. Ovviamente non so quante, non capiterà tutti i giorni che nelle famiglie ci si fa fuori, ma ci si può fare fuori in tanti modi. Allora è bene che venga fuori, il pus deve, pensate, una ferita che non emette pus va in cancrena e va tagliata, viene distrutta. E anche qui, anche le difficoltà in un ambito familiare, nei rapporti molto intimi, se viene fuori può diventare occasione di benedizione, perché quella è l'occasione, quel limite, quella fragilità, quella tensione può diventare luogo di perdono, luogo di misericordia, luogo di abbraccio, luogo di salvezza. Vedete? Anche nei rapporti familiari, dice Gesù, occorre partire da lì. Poi in versetti 14-20 è un passo molto oscuro, è molto difficile, ma io vi do soltanto una chiave di lettura. Gesù dice: quando vedrete, e poi vedete che probabilmente in tutte le Bibbie c'è il corsivo, quando vedrete l'abominio della devastazione, c'è una citazione, Marco, ma in realtà, sì, in realtà è Marco, sta citando un passo dell'Antico Testamento. Il passo l'avete anche in nota, a margine sicuramente, qui si sta citando il libro di Daniele, al capitolo 9, versetto 27. Cos'è questo abominio della devastazione? Antioco IV Epifane era uno dei tanti invasori di Israele, e, siamo in epoca greca di ellenizzazione della Palestina, è entrato e ha fatto una cosa che non doveva fare assolutamente, ha fatto un abominio, è entrato nel Tempio di Gerusalemme, pensate cos'è il Tempio di Gerusalemme, e cosa ha piazzato la statua del dio Giove al centro del tempio, cioè una cosa, l'abominio. Infatti vedete cosa dice Gesù: là dove non è lecito, presente là dove non è lecito. Cosa ci sta dicendo Gesù? Che c'è un male, qui si è parlato di tanti mali, Gesù dice, ma occhio, che c'è ancora un male più grande di tutti quelli che vi ho citato e che il giornale può citarvi, che forse è anche la scatorigine di tutti i mali, sostituire gli idoli al posto di Dio. Questo è il grande male. Quando l'idolo prende il posto di Dio. Tradotto, quando io metto nella mia vita come assoluto qualcosa che assoluto non è. Questo è il grande male. È da questo che bisogna fuggire. E poi è molto bello il modo in cui conclude: voi però fate attenzione, io vi ho predetto tutto, versetto 23. Cosa ci ha predetto Gesù? Per noi che leggiamo, qual è la predizione di Gesù? È quello che lui ha vissuto, la sua resurrezione. Gesù, che ha vissuto tutto questo, ha creduto a questo principio salvifico, che non ha risposto al male, ma si è affidato a un amore più grande, ecco, ci ha testimoniato che se si vive così, la nostra vita risorge. Vi ho predetto tutto questo. Qui è Gesù risorto che parla, ovviamente. O meglio, sono l'Evangelista che mette in bocca a Gesù questa frase dopo la resurrezione. Quindi, come per dire, possiamo fidarci di queste cose? Sì, perché io con la mia vita ve l'ho testimoniato, ve l'ho predetto. Se si vive in un determinato modo, allora la vita conoscerà la resurrezione. L'unica cosa che bisogna stare attenti in qualche modo è appunto non sostituire questo principio vitale con falsi idoli e non affidarsi a presunti salvatori, perché alla fine si riveleranno sempre demoniaci, come il demonio nel deserto. Ecco, sono versetti molto, molto densi, avete visto, no? Avete sentito, però penso di una grande fiducia, no? Attualità, è impressionante. Ecco, è come se fosse stato scritto per noi stasera questo brano. Quindi noi cristiani non dovremmo spaventarci di quello che ci succede. Ovviamente, lo ripeto, no? Se possiamo evitare il male, lo evitiamo ben volentieri. Se c'è un medico che ci dice, guarda, io ti guarisco da questa malattia, allora, ovviamente. Però capite che qui il discorso è molto più profondo, ecco, che il quotidiano, cioè qui la cosa è molto, si va molto seria. Tutto diventa occasione di salvezza, tutto. Anche le cose che apparentemente sono le più devastanti. Mi viene in mente, no, lo dicevo durante le domeniche del ritiro di quest'anno sulla preghiera, no? Quella bella frase di Teilhard: tutto ciò che succede è adorabile a questo punto. Tutto ciò che succede è adorabile. Anche se è un male, anche se è una disgrazia, anche se... tutto può rivelarsi un bene, dipende come lo vivi. E il modo. Bene, possiamo chiudere con un'invocazione a Maria. A cui affidiamo proprio la nostra vita. Santa Maria, Madre di Dio. Non sto leggendo la preghiera. Iniziava così. Vi chiedo un cuore di fanciullo puro e trasparente come una sorgente, un cuore semplice che non si nutre di malinconia. Vi chiedo un cuore magnanimo nel darsi, facile a comprendere, a compatire, un cuore fedele e generoso che il bene ricevuto non dimentica e per il male non ha rancori. Vi chiedo un cuore dolce e umile che ama senza attendere il contraccambio, un cuore grande e indomito che l'ingratitudine non chiude e l'indifferenza non stanca. Vi chiedo un cuore tormentato dalla passione del Vangelo, che solo si placherà nella raggiunta pienezza del Regno. Bene.